Esiste una zona oscura. Esiste un'area sommersa nel cuore dell'economia mondiale, dove il commercio alla luce del sole si confonde con i traffici nel buio della notte. In questa zona non esistono confini, non esistono leggi.
Illecito. I signori delle frontiere. Di Giampaolo Musumeci.
Una coproduzione Radio 24 e Audible.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano. E mentre io e la redazione siamo al lavoro sulle prossime puntate freschissime, vi aspetto già da domani ore 16, vi proponiamo una puntata tratta da una serie, una coproduzione di Radio 24 con Audible, che si chiamava Illecito. La puntata è particolarmente interessante e sfiziosa, se volete, da riascoltare in questo periodo di pandemia. E non parliamo tanto, come abbiamo fatto ieri, di quella che è la cyber security, la geopolitica del vaccino. Parliamo un po' più in generale, e mettiamo il grandangolo come ci piace fare, di informazione. Le informazioni forse sono il bene più prezioso in questo momento e naturalmente tutte le grandi potenze mondiali cercano di acquisire e proteggere le loro informazioni. Come si fa? Beh, con quella che una volta era una figura romantica e suggellata da una certa filmografia, penso a James Bond e gli vari 007, ecco, parliamo di spie, ma spie 2.0, forse 4.0. Le spie esistono ancora, sono agenti dell'intelligence, ma come si muovono? In Illecito, i signori delle frontiere, raccontiamo come i signori delle frontiere appunto oltrepassino le barriere e i confini per trafficare o contrabbandare beni di vario tipo. Tra questi ce n'è uno preziosissimo, le informazioni appunto. Ascoltiamo insieme. Senti, cos'è questa storia dei nordcoreani?
So che di mezzo ci sono spie. Informazioni preziose, ingenti somme di denaro. E l'ONU, suo malgrado.
L'ONU? Che vuoi dire?
Voglio dire che all'interno delle Nazioni Unite si nascondono delle talpe del regime di Pyongyang.
E come hanno fatto a infiltrarsi?
Semplice, basta fingere di lavorare per loro.
Kim Soo-wang è un cittadino nordcoreano che si trova a Roma per questioni di lavoro. È infatti un funzionario internazionale del World Food Program, l'agenzia dell'ONU che si occupa di garantire la sicurezza alimentare in 78 paesi del mondo. È un incarico importante presso un'istituzione altrettanto importante delle Nazioni Unite. Uno dei requisiti essenziali per poter svolgere questa attività è l'indipendenza da qualsiasi entità esterna all'organizzazione. In poche parole, chi lavora al World Food Program non può contemporaneamente ricoprire incarichi o agire per conto di altre istituzioni, soprattutto se statali. Kim Soo-wang si muove agevolmente a Roma, dove risiede dal 13 agosto del 2003 al 17 gennaio del 2015. Durante la sua permanenza nella capitale, prende in affitto due appartamenti con un contratto quadriennale. Un altro lo affitterà nel 2016, dopo il licenziamento proprio dal World Food Program, e apre almeno 6 conti correnti in 2 diversi istituti di credito italiani. Gli intestatari di questi conti sono alcuni membri della sua famiglia. Li intesta infatti alla madre, alla sorella, alla moglie e al padre. Operazioni strane per un, per così dire, normale funzionario delle Nazioni Unite che si occupa di inviare aiuti alimentari e non solo nelle parti più disagiate del mondo. Così come è strano che tra il 2003 e il 2014 Soo-wang abbia ottenuto ben 8 differenti carte d'identità, tutte con il bollo del programma alimentare delle Nazioni Unite. E ancora più strano è che in quel lasso di tempo il Ministero degli Esteri italiano non si sia per nulla insospettito di quella collezione di documenti raccolta dal funzionario nordcoreano. Ma il bello deve ancora venire. A capire per primo che i conti non tornano in questa storia è il Ministero delle Finanze francese, che il 30 gennaio del 2014 ordina il congelamento dei beni di Kim Soo-wang, di sua sorella Kim Soo-yong e del padre Kim Yong-nam. A questo punto vi chiederete il perché di questo atto del Ministero del Gabinetto, guidato al tempo da François Hollande. Vi accontento subito. L'accusa, mossa ai 3 cittadini nordcoreani su cui si basa questo provvedimento, è quella di spionaggio. Sì, avete capito bene. Queste 3 persone, infatti, sono accusate dall'intelligence francese di lavorare per la Reconnaissance General Bureau, ovvero il centro di comando dei servizi segreti di Pyongyang, colpito nel 2011 da sanzioni economiche imposte dall'Unione Europea. Insomma, il nostro uomo, Kim Soo-hwang, in realtà non è altro che una spia del leader nordcoreano Kim Jong-un. Per questo, e non solo, viene disposto immediatamente il congelamento dei suoi beni. Nel frattempo, a seguito di questo provvedimento, Soo-hwang viene licenziato dal Programma Alimentare Mondiale. In questa storia, però, un occhio di riguardo lo richiedono anche le altre due persone coinvolte, ovvero la sorella Soo-hyung e il padre Yong Nam. La prima vive in Corea del Nord e lavora per la Korean United Development Bank, una banca di Pyongyang, anch'essa colpita da sanzioni. Il secondo, invece, è niente di meno che uno dei funzionari dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Insomma, un quadro di famiglia niente male. E sullo sfondo, le strategie politico-diplomatiche di uno dei regimi più impenetrabili al mondo, quello della Corea del Nord. Cerchiamo allora di capire meglio chi siano i protagonisti di questa storia e lo facciamo con Giulia Pompili, giornalista del Foglio ed esperta di Asia, che si è occupata fin dall'inizio di questo caso. Chi sono i protagonisti di questa intricata spy story?
La storia di Kim Soo-hwang è molto interessante perché spiega da una parte il metodo con cui la Corea del Nord per anni è riuscita a sopravvivere nonostante le sanzioni internazionali e quindi con una serie di traffici molto articolati che servono proprio a far riempire le finanze del regime. D'altra parte, attraverso la storia di Kim Soo-hwang sappiamo anche quanto la Corea del Nord conti su una serie di persone, quasi tutte quelle che sono inviate all'estero a lavorare, per l'intelligence. È un fattore determinante perché appunto le informazioni e quello che si dice della Corea del Nord all'estero e soprattutto nei posti strategici come le organizzazioni internazionali è di fondamentale importanza saperlo per il regime. Quando parliamo della storia di Kim Soo-hwang parliamo in realtà della sua famiglia, perché da più di 10 anni il padre di Kim Soo-hwang lavora all'UNESCO di Parigi. Lì cresce i suoi due figli, appunto Kim Soo-hwang e la sorella più piccola che lavora in una banca d'affari di Pyongyang che però ha business internazionale. Entrambi parlano perfettamente il francese e Kim Soo-hwang molto probabilmente parla anche bene italiano. Sappiamo che intorno al 2003-2004 Kim Soo-hwang si trasferisce da Parigi a Roma perché viene assunto, riesce a entrare alla FAO, che è una delle organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite che si occupa di aiuti alimentari. Dopo qualche anno passa al World Food Program, l'altra agenzia dell'ONU, sempre per gli aiuti alimentari. Poi succede però che nel 2014 il Ministero delle Finanze francese scopre che tutti e tre i membri di questa famiglia fanno parte del bureau di Pyongyang che serve per l'intelligence nordcoreana. Quindi il governo francese mette sotto sanzioni, congela i beni di Kim padre e segnala alle autorità internazionali la presenza sul suolo italiano, nello specifico a Roma, di questa persona che è un dipendente del World Food Program eppure fa parte dell'intelligence nordcoreana, due cariche ovviamente completamente incompatibili. Il World Food Program ci mette un anno a capire che effettivamente la persona di cui parlano i servizi francesi è quel Kim Soo-hwang, suo dipendente, e a quel punto lo licenzia. Ma nel frattempo, durante quest'anno, Kim Soo-hwang va in giro per Roma e con passaporto diplomatico in tasca, quindi con la famosa valigetta diplomatica che non ha bisogno di essere, che non deve essere perquisita in caso di uscita dal territorio nazionale. E sappiamo attraverso le investigazioni giornalistiche, ma anche e soprattutto forse da parte dei detective dell'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di vedere come funzionano le sanzioni internazionali contro la Corea del Nord, sappiamo che Kim Soo-hwang durante quell'anno affitta degli appartamenti per trarne beneficio economico e va in giro per l'Europa a ritirare dei soldi dai suoi 6-7 conti correnti che aveva in Italia proprio per ritirare denaro contante e portarlo periodicamente in Corea del Nord.
Insomma, in questo caso lo spionaggio è un affare di famiglia e il terreno di gioco sono le istituzioni internazionali. Secondo quanto si legge nel provvedimento con il quale il ministero francese dispone il congelamento dei beni, questi tre personaggi sono propensi a commettere dalla loro funzione atti sanzionati o proibiti dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, un capitolo dedicato all'intervento dell'ONU in caso di minacce alla pace, violazioni della pace e atti di aggressione. Dunque, di mezzo c'è la sicurezza internazionale e non solo i buoni rapporti fra gli stati. Ok, la storia è complessa. A questo punto però dobbiamo aggiungere un altro tassello al mosaico di questo intrigo internazionale. Il compito di Kim Soo-hwang e famiglia è quello di raccogliere informazioni per conto di Kim Jong-un, sfruttando la posizione e i privilegi che vengono accordati ai funzionari dell'ONU. Vi ricordate quando all'inizio di questo racconto abbiamo detto che uno dei requisiti essenziali per ricoprire certi incarichi in seno all'ONU è l'indipendenza da ogni entità esterna all'organizzazione, specialmente se statale? Ecco, i protagonisti di questa storia hanno fatto il doppio gioco, beffandosi delle regole e dei principi su cui si fonda la comunità internazionale. Ma non finisce qui, perché reperire informazioni a vantaggio del regime di Kim Jong-un non era l'unico compito di Kim Soo-hwang. C'è qualcosa di ancora più pericoloso per la sicurezza internazionale. Secondo fonti diplomatiche sentite proprio da Giulia Pompili, nel 2014 Soo-hwang era funzionario del Dipartimento Operation Service, Divisione Informatica, sezione Beneficiary IT Solution. Questa sezione interna all'Organizzazione delle Nazioni Unite consente al World Food Program di garantire la sicurezza alimentare attraverso l'invio di fondi ai paesi che ne hanno più bisogno. Quindi, per intenderci, il denaro utilizzato dal Programma Alimentare Mondiale per portare avanti la propria mission passava per le mani di Kim Soo-hwang. Sotto la lente di ingrandimento del ministero francese e poi dell'ONU stessa, ci finisce anche questa specifica attività del funzionario. Il sospetto è che Soo-hwang abbia utilizzato proprio questi canali legali per alimentare il traffico illegale di armi, utile a rendere il regime di Kim Jong-un ancora più minaccioso per la pace internazionale. Dunque in ballo ci sono soldi e informazioni. Informazioni preziosissime che fanno la differenza in un mondo, quello della diplomazia e delle relazioni internazionali, in cui l'asimmetria informativa è un'arma potentissima ed è ricercata con ogni mezzo e a ogni costo. Infiltrarsi ovunque e agire nell'ombra è da sempre la strategia dei servizi di intelligence di qualsiasi stato. In questo caso, vittima dei calcoli utilitaristici di un paese, è una delle istituzioni più importanti dell'ONU. Ma che cosa ha fatto il World Food Program quando ha ricevuto la segnalazione su questo presunto caso di spionaggio? Beh, ve l'abbiamo già detto, ha licenziato Kim Soo-hwang. Nulla di strano, direte voi, era inevitabile. Certamente. Peccato però che l'indagine interna condotta sul caso è durata un anno. Sentiamo su questo punto ancora la voce di Giulia Pompili, giornalista del Foglio.
Ma non deve essere stato facile per un'agenzia come il World Food Program riconoscere che uno dei suoi dipendenti è una spia. Anzitutto perché con la Corea del Nord è sempre molto complicato fare questo genere di indagini. C'è uno stratagemma che utilizzano i nordcoreani spesso, che è quello di cambiare lo spelling del proprio nome su ogni documento, come ha fatto anche Kim Soo-hwang, proprio per cercare di confondere le acque e non venire identificati. Questo è uno dei motivi che probabilmente ha portato alle lungaggini dell'inchiesta interna. Ovviamente ci sono anche altre motivazioni, probabilmente si cercava di capire quanto fosse coinvolto dentro al bureau dello spionaggio dell'intelligence nordcoreana, se fosse veramente un dipendente diretto, ma sappiamo che la Corea del Nord, qualunque nordcoreano che lavora all'estero è costretto comunque a dare delle informazioni a Pyongyang, quindi si potrebbe dire che tutti i nordcoreani che sono all'estero sono delle spie. L'altra questione però che ha messo in difficoltà molto probabilmente l'agenzia con il senno di poi è che sono state le stesse Nazioni Unite a dire che questa persona mentre era dipendente del World Food Program, quindi di un'altra agenzia, portava avanti dei traffici illeciti che, come dicevamo prima, riguardano anche il trasferimento fisico di banconote dall'Italia e dal resto d'Europa alla Corea del Nord. Poi è evidente che ci saranno state anche altre cose di cui sappiamo meno. Sappiamo per certo che Kim Soo-hwang, appunto, era uno che portava le banconote nella valigetta.
Quello di oggi è un mondo globalizzato in cui le informazioni viaggiano da un capo all'altro della Terra alla velocità della luce. Questo le spie lo sanno molto bene. Le strategie di infiltrazione devono necessariamente cambiare, così come anche le strategie di protezione. E questa è la vera sfida. La cybersecurity è la risposta a queste esigenze. Vediamo in che cosa consiste con l'avvocato Stefano Mele, esperto di sicurezza informatica.
Con il termine cybersecurity, che in italiano traduciamo con cibersicurezza o sicurezza cibernetica, intendiamo rappresentare quell'ambito della sicurezza informatica che guarda in particolar modo alla tecnologia e guarda in particolar modo alla resilienza, robustezza e reattività delle tecnologie in generale o dei sistemi informatici che devono, diciamo, fronteggiare attacchi mirati e compromettere il loro corretto funzionamento, le performance. In realtà però il termine, soprattutto sotto il punto di vista americano, anglosassone, di cyber security e in italiano appunto di sicurezza cibernetica, ha sempre di più guardato sempre di più alla parte più politica e quindi ha un valore sicuramente più esteso di quello che invece tecnicamente dovrebbe essere appunto come una parte della sicurezza delle informazioni, la sicurezza informatica, e ricomprende la sicurezza informatica in generale nella sua complessità e quindi in relazione a tutti gli elementi tecnici, organizzativi, giuridici, ma anche umani, che portano alla disponibilità, alla confidenzialità e all'integrità, che sono tre elementi fondamentali dei beni, degli asset informatici o più in generale delle tecnologie e degli strumenti tecnologici, quindi dei sistemi informatici in senso più ampio. Ovviamente guarda alla protezione di questi sistemi dalle minacce, quindi dagli attacchi cibernetici, appunto dagli attacchi cyber, dalle vulnerabilità di questi sistemi o comunque dai rischi associati all'utilizzo di questi asset. Fra parentesi, normalmente gli attacchi devono essere, diciamo, analizzati e devono essere immaginati, e quindi la difesa da questi attacchi deve essere immaginata non soltanto come proveniente dall'esterno e quindi da attacchi da parte di soggetti esterni al, diciamo, perimetro, tra virgolette, anche se oggi parlare di perimetro nell'ambito dell'informatica è un po' complicato, non soltanto al perimetro esterno, ma anche e soprattutto al perimetro interno, perché sempre di più, come sappiamo e come stiamo imparando da un po' di anni a questa parte, la maggior parte degli attacchi vengono portati non tanto dall'esterno, quindi da soggetti esterni, ma dall'interno, sia volontariamente che involontariamente, quindi sia con dei soggetti compiacenti che attaccano dall'interno i sistemi informatici, sia da soggetti disattenti che fanno sì che la loro disattenzione, la loro mancanza di conoscenza e di consapevolezza in ambito di cyber security produca un danno all'azienda. Quindi attacchi informatici dall'interno e attacchi informatici dall'esterno sono i due vettori di attacco e sono due vettori di cui la cyber security appunto deve tenere sempre di più conto.
Ormai dunque la maggior parte delle informazioni vengono raccolte nei sistemi informatici. Con l'informatizzazione, ogni aspetto della nostra vita, dalle nostre preferenze in fatto di consumi ai dati più sensibili inerenti alla nostra identità, come nome e cognome e il nostro stato di salute, viene immesso in rete. Lo stesso vale anche per le informazioni preziose in fatto di sicurezza nazionale e internazionale. Ma quali sono oggi i rischi per la sicurezza digitale? Ancora la voce di Stefano Mele, avvocato ed esperto di cyber security.
Beh, i rischi per la sicurezza digitale sono molto ampi, diciamo che sono i più ampi possibile, tenendo presente che internet ha interconnesso completamente tutte le nostre vite da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi istante, in qualsiasi momento, indipendentemente dal luogo dove ci troviamo e soprattutto dal luogo dove si trova il soggetto che entra in contatto con noi, è chiaro che i rischi e quindi il campo di battaglia, tra virgolette, si è ampliato enormemente e sempre più si amplierà nel corso degli anni anche e soprattutto attraverso la cosiddetta Internet of Things, quindi l'internet degli oggetti. Non è un caso, stiamo inserendo all'interno delle nostre vite, prima addosso attraverso i cosiddetti smartwatch, sempre di più adesso anche in casa con gli assistenti, digitali, delle nuovi vettori di attacco, dei nuovi servizi sicuramente fantastici, ma sicuramente anche, altrettanto sicuramente anche dei vettori di attacco. Quindi i rischi per chi guarda al settore della sicurezza, della cyber security, della sicurezza cibernetica ormai sono davvero ampi e vanno inevitabilmente dalla sicurezza personale del soggetto che subisce l'attacco e quindi dei reati informatici, dei reati di frodi tecnologiche, dei falsificazioni di documenti, delle sostituzioni di persone, chi più ne ha più ne metta, quelli che toccano diciamo un po' più da vicino le persone, quelli un po' più diciamo che guardano invece alle aziende e quindi la protezione delle informazioni aziendali, del know-how delle aziende, dei dati personali, quindi guardando la privacy dei dipendenti, dei clienti e dei soggetti terzi, persone fisiche che si affidano a quella determinata società, alle pubbliche amministrazioni che hanno inevitabilmente lo stesso problema sia di proteggere i dati personali delle persone fisiche, quindi dei cittadini, che anche del know-how e delle informazioni, fino ad arrivare poi alla sicurezza degli stati, dagli attacchi da parte delle agenzie di intelligence che sottraggono inevitabilmente le informazioni ormai completamente digitalizzate per i scopi più vari, per scopi di carattere politico, militare, economico, industriale e così via, fino ad arrivare ai cosiddetti cyber command, quindi a degli eserciti che svolgono vere e proprie operazioni militari nel e attraverso il cyberspazio e si addestrano e creano dei malware, dei software quindi malevoli per fare delle attività militari in caso di conflitto nel e attraverso il cyberspazio. Quindi è chiaro come in realtà i rischi per la sicurezza digitale, per la sicurezza delle informazioni sono tanto ampli e colpiscono tutti i cittadini e tutti i soggetti in qualsiasi modo momento e in qualsiasi parte del mondo, tanto quanto ampia è l'utilizzo delle tecnologie di internet stesso.
Illecito. Illecito.
Grazie a Stefano Mele, avvocato esperto di cyber security, preside fra l'altro la Commissione di Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano, stiamo iniziando a capire e a conoscere meglio questi signori delle frontiere. I trafficanti di informazioni lavorano su qualcosa che non è fisico, sono quindi signori delle frontiere sui generis. E anche la diplomazia fa i conti con questo nuovo modo di comunicare e lavorare, calcolando necessariamente i rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie e cercando di adattarsi ai cambiamenti. Quindi possiamo dire che esista una sorta di diplomazia 4.0 oppure resistono ancora i vecchi metodi? Insomma, moderne spie o spie all'antica? Lo chiediamo a un diplomatico di lungo corso, l'ambasciatore Domenico Vecchioni, già ambasciatore d'Italia a Cuba e esperto di intelligence e proprio del mondo di quelle persone che una volta definivamo spie.
Per quanto riguarda il Ministero degli Esteri, devo dire che già da molti anni ha dato la massima priorità alla informatizzazione delle strutture, delle attività, dei metodi di lavoro, sfruttando al massimo le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. E questo l'ha fatto per due finalità, diciamo, principali, in due parole. Intanto per rendere i servizi sempre più rapidi ed efficienti, con risparmio di tempo, di denaro e di personale. Basti pensare alla rete consolare che attraverso l'informatizzazione ha, non dico abolito, ma insomma ha ridotto di molto le distanze tra l'utente e l'ufficio. E poi l'altra finalità è quella appunto a cui accennava lei, di trasmettere le notizie, le informazioni in tempo quasi reale, cioè in maniera più ampia e soprattutto meno costosa. Io ricordo che quando sono entrato in carriera le comunicazioni urgenti si facevano tramite telegrammi ed erano costosissimi, perché non so se si ricordano, i telegrammi proprio si contavano le parole, e quindi un telegramma di 4 pagine da Tokyo, puoi immaginare il costo, visto che ogni ambasciata mandava decine di telegrammi. E questo però ha comportato questo sviluppo delle comunicazioni informatiche e la necessità di proteggere queste informazioni. Quindi in qualche modo è continuata l'eterna lotta che c'è sempre stata, ma questa volta aggiornata alle nuove tecnologie, tra i cifratori e i criptoanalisti, cioè tra coloro che cercano di nascondere il significato di un messaggio all'avversario e quelli che invece tentano appunto di penetrarlo. Tant'è vero che nel Ministero degli Esteri è stato creato recentemente un'apposita struttura di cyber security proprio per questo motivo, per difendersi soprattutto dagli attacchi informatici da hacker sconosciuti, cui il Ministero, non dico spesso, ma insomma a volte è sottoposto. E poi tenga conto che oggi nel concorso diplomatico, oltre alle materie classiche, storia, diritto internazionale, lingue, economia, eccetera, ecco, i giovani diplomatici devono avere un'eccellente conoscenza delle tecniche informatiche, perché si devono inserire immediatamente in una struttura molto avanzata in questo settore.
Proprio recentemente i siti di informazione di Mezzo Mondo hanno dato la notizia di un attacco informatico contro i profili Twitter di Joe Biden, esponente del Partito Democratico statunitense e candidato alle elezioni alla Casa Bianca, del magnate Elon Musk, patron di Tesla, di Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato di Amazon, e del fondatore di Microsoft, Bill Gates. In questo caso, l'attacco degli hacker sembra avere a che fare con una maxi truffa di Bitcoin. Dagli account Twitter di questi personaggi, infatti, sono partiti tweet in cui si prometteva di raddoppiare la cifra di Bitcoin inviata ai loro indirizzi. Dunque, questa storia non ha nulla a che vedere con il traffico di informazioni fra stati o il lavoro delle spie, o forse sì. Di certo, quest'ennesimo caso di attacco hacker, anche ai danni di esponenti politici di rilievo come Biden, Obama e Trump, mette in evidenza le vulnerabilità della politica e della società. E quindi, come si sono attrezzati gli stati per tutelarsi dagli attacchi informatici a cui sono costantemente esposti? Ascoltate ancora la voce di Stefano Mele, avvocato esperto di cyber security.
Dal 2009 in poi gli stati hanno sempre più capito l'importanza non soltanto tecnico-informatica di questo nuovo ambiente operativo, ma sempre di più l'importanza, come abbiamo detto, economica, informativa, sotto il punto di vista militare, e quindi sempre di più hanno cominciato a guardare al cyberspazio come uno strumento per raggiungere i classici obiettivi che qualsiasi Stato intende raggiungere, sia sotto il punto di vista dei vantaggi, e inevitabilmente che anche vantaggi politici, ancora una volta, militari, economici, informativi, tecnologici e così via, che inevitabilmente anche in relazione ai servizi, quindi alla digitalizzazione nei confronti dei propri cittadini. Quindi gli Stati inevitabilmente dal 2009 in poi hanno cominciato a guardare sia sotto il punto di vista della difesa di questi asset importantissimi per lo Stato stesso e per i propri cittadini, sia metodologie di attacco rispetto a questa evoluzione, alla costante evoluzione tecnologica, alla costante richiesta di evoluzione tecnologica che viene dai cittadini e ancor prima dall'industria, che spinge sempre nuovi prodotti. Quindi gli stati hanno cominciato a sviluppare delle strategie, quindi dei veri e propri documenti strategici attraverso cui immaginare da qui a almeno 5 anni l'evoluzione tecnologica, sia nel settore dell'innovazione digitale, quindi a favore dei propri cittadini, sia inevitabilmente in un'ottica di difesa dalle attività degli altri stati che vorranno, attraverso le loro strutture statali, quindi intelligence, forze armate o attori sponsorizzati da uno Stato, quindi anche attori privati, organizzazioni criminali che in alcune parti del mondo sono vicine alle attività degli Stati e sono da questi, diciamo, pagati, tra virgolette, per compiere determinate azioni, hanno cominciato a sviluppare delle difese e quindi dei pensieri, delle linee strategiche che facessero sì di prendere, per intenderci, il meglio dalla tecnologia per i propri cittadini, ma difendendosi dagli attacchi dei soggetti. E questa è un po' una contraddizione, perché in realtà il problema è che più ci si digitalizza, più si pone tecnologie, la si interconnette ad internet, interconnette a internet, e maggiore è inevitabilmente l'esposizione che questi stati avranno agli attacchi di attivisti, organizzazioni criminali, organizzazioni terroristiche, stati attraverso agenzie di intelligence ancora una volta e Cyber Command, e poi ovviamente, diciamo, persone fisiche, cosiddetti lupi solitari, lone wolf, che possono agire come mercenari. Quindi è chiaro che trovare il bilanciamento è molto complicato, e soprattutto in alcuni stati trovare delle strategie di difesa davvero efficaci è altrettanto complesso, soprattutto perché oggi l'intercomunicazione tra tecnologie statali per la sicurezza nazionale e in alcune parti per l'interconnessione di queste tecnologie con le tecnologie comuni, quindi quelle che vengono utilizzate normalmente dai cittadini, fa sì che la migliore strategia di difesa, quindi il disconnettere quei sistemi da internet, non possa essere attuato se non in regimi particolarmente totalitari o addirittura dittatoriali. E quindi di conseguenza, soprattutto in Occidente, è molto complicato trovare questo equilibrio ed è molto complicato trovare una difesa. Tant'è vero che sempre più si ragiona su una possibilità e sulla possibilità di reagire agli attacchi cibernetici subiti, proprio per cercare di creare, ovviamente semplifico, attraverso la reazione a un attacco cibernetico subito, almeno un po' di deterrenza, quindi un tentativo di far sì che chi attacca smetta di attaccare, perché nota che le difese sono così insuperabili da rendere inutile il tentativo di attacco, appunto per vendette, quindi per retaliation, come dicono gli americani, e quindi per paura di subire poi un contrattacco che causa più danni del beneficio che si ha dall'aver fatto per primo l'attacco contro il soggetto che poi si è vendicato.
Illecito. Illecito.
Ma torniamo alla storia di Kim Soo-hwang. Abbiamo detto che qualcosa a un certo punto mette in allarme le Nazioni Unite, che avviano così un'attività di indagine. Il regime di Pyongyang, d'altronde, è sotto costante controllo dell'ONU a causa delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale lanciate periodicamente dal suo leader supremo, Kim Jong-un, alla comunità internazionale. Le Nazioni Unite, infatti, hanno istituito una squadra di analisti e investigatori che tiene costantemente aggiornato il Comitato delle Sanzioni, organo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sulle attività illegali perpetrate dalla Corea del Nord. Il team di esperti è guidato da Hugh Griffiths, esperto di contrasto ai traffici internazionali di armi. Sì, perché l'indagine su Kim Soo-hwang è partita proprio da quei movimenti di denaro del funzionario nordcoreano quando ancora lavorava al World Food Program. Da lì il vaso di Pandora è stato scoperchiato e la sua vera identità rivelata. Ma come sono andate le cose? Come è saltata quindi la copertura del signor Kim Soo-hwang? Ascoltate ancora la ricostruzione di Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Asia, che fin dall'inizio ha seguito questo intricato caso.
Sì, la cosa interessante è che dopo un anno di investigazioni da parte del World Food Program, Kim Soo-hwang viene riconosciuto come un dipendente effettivo dei servizi segreti nordcoreani, e quindi la Farnesina gli toglie il passaporto diplomatico in quanto non più dipendente di un'organizzazione internazionale. Da privato cittadino, però, su territorio italiano, Kim Soo-hwan continua a essere seguito non dal World Food Program, ma da un'altra agenzia dell'ONU, che è quella, che non è proprio un'agenzia, ma quello che si chiama il Panel of Experts, un team di investigatori che si occupano proprio esclusivamente di capire come funzionano le sanzioni delle Nazioni Unite. Il nome di Kim Soo-hwan nel report annuale del Panel of Experts esce per svariati anni, almeno fino al 2017, e questo è anche un po', secondo me, il segno del fatto che per un lungo periodo di tempo, non essendo una minaccia diretta, hanno lasciato fare Kim Soo-hwan proprio per capire come i nordcoreani cercano di eludere le sanzioni e come riforniscono di contanti il regime. E infatti sappiamo molti dettagli dei movimenti di Kim Soo-hwan, sappiamo che si muoveva in Europa con estrema facilità, sappiamo che aveva appunto diversi conti correnti in varie banche italiane e che alcune erano addirittura a nome della moglie, che non ha mai messo piede in Italia. Quindi c'è anche una questione piuttosto estesa sul controllo delle banche italiane di cittadini che vengono da paesi sottoposti a sanzioni. È vero che l'Italia è rimasta, grazie a Kim Soo-hwan, anche a livello internazionale, uno dei luoghi preferiti della Corea del Nord, dalla Corea del Nord per eludere le sanzioni. Sappiamo, per esempio, che proprio in Italia le due Mercedes che Kim ha sfoggiato, che il leader Kim Jong-un ha sfoggiato durante le ultime visite di Stato, sono state comprate in Germania ma trasportate in Italia e militarizzate e rese bulletproof proprio in Italia e poi dall'Italia mandate attraverso dei container in Corea del Nord. Quindi diciamo il ruolo cruciale che gioca l'Italia sulle sanzioni contro la Corea del Nord e nei traffici con la Corea del Nord è ben evidente da tutti questi dettagli.
Non solo Corea del Nord. Nonostante moltissime informazioni sensibili siano ormai immesse nei sistemi informatici e quindi reperibili attraverso l'utilizzo di avanzati software di spionaggio, il mestiere della spia non conosce crisi. Anzi, i casi di agenti segreti smascherati dal, diciamo così, nemico sono tanti e questo testimonia la presenza ancora pervasiva di una rete di uomini e donne in carne e ossa che si muovono nelle strade del mondo per carpire informazioni e che cercano di confondersi tra la gente comune o, come nel caso di Kim Soo-hwan, infiltrandosi all'interno di organizzazioni internazionali e di apparati burocratici statali. Recentemente, un eclatante caso di spionaggio ha investito un importante ente governativo russo. Stiamo parlando dell'arresto di Ivan Safranov, consulente per l'informazione del direttore generale di Roscosmos, l'agenzia governativa responsabile del programma spaziale russo e delle ricerche aerospaziali, compartecipante, peraltro, del programma Stazione Spaziale Internazionale. L'accusa è grave. Safranov, ex giornalista del quotidiano economico Kommersant e di Vedemosti, rivista specializzata in temi militari e di difesa, è accusato dai servizi segreti di Mosca di spionaggio. Il giornalista, infatti, sarebbe un agente segreto al soldo di un paese della NATO. Le informazioni che avrebbe fornito riguarderebbero la cooperazione militare, tecnica, di difesa e sicurezza della Federazione Russa. È vero, non siamo in piena guerra fredda, eppure le dinamiche di questa storia ricordano l'epoca in cui esistevano due blocchi, due mondi completamente diversi e contrapposti, due fazioni, se così possiamo dire, che utilizzavano ogni settore per farsi la guerra e per affermare la propria superiorità sull'altro. Un braccio di ferro durato 40 anni che sembra essere ancora in atto. Non è necessario combattere armi in mano, è sufficiente avere le giuste informazioni e utilizzarle a proprio vantaggio. Sulla base delle accuse contestate a Safranov, il giornalista rischia 20 anni di carcere, ma non finisce qui. Proprio mentre il presunto agente segreto veniva arrestato, le forze di sicurezza russe perquisivano a Mosca la casa di Taisia Bekbulotova, ex corrispondente del sito di informazione Medusa e direttrice di Olod Media, rivista indipendente russa. I motivi della perquisizione non sono stati ancora resi noti, ma ci sono due elementi che devono essere messi in evidenza e che ricollegano i due eventi. In primo luogo, la giornalista Bekbulotova è un'amica, oltre che collega di Ivan Safronov. E in secondo luogo, la perquisizione della sua abitazione è avvenuta quasi in contemporanea con l'arresto del giornalista russo. Certo, due indizi non fanno una prova, ma le dinamiche dei fatti sono quantomeno sospette. Dopo un tentativo rocambolesco di fuga, Taisia Bekbulotova viene arrestata e interrogata. Le sue rivelazioni potrebbero aiutare a far luce su questo misterioso caso. Quindi, ancora una volta spie e ancora una volta vecchie ruggini fra stati che si sono fatti la guerra per anni e che continuano a combattere nonostante le strette di mano, le foto ufficiali e l'apparente concordia. Le informazioni sono l'arma, il campo di battaglia è il mondo, quello vero come anche quello virtuale. Gli attacchi cibernetici sono diventati l'incubo delle cancellerie di mezzo mondo. Milioni di informazioni sensibili e strategicamente importanti potrebbero essere trafugati in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo. Eppure, come abbiamo detto, la figura della spia, dell'uomo di fiducia presente sul territorio, continua a sopravvivere nonostante il mondo sia completamente cambiato. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio come si è evoluto il mestiere dell'agente segreto. Si parla di passaggio dallo spionaggio all'intelligence. In cosa consiste questa evoluzione? Ce la racconta Domenico Vecchioni, esperto di intelligence e autore di numerosi saggi proprio su questo tema.
La spia degli anni 50 che con un vecchio impermeabile o con un cappello magari si intrufolava e non è nemmeno, se vogliamo, il James Bond tutto fascino e tutti muscoli, no, l'agente di intelligence oggi è qualcuno che sa di economia, che sa di storia, che sa di relazioni internazionali, che conosce le lingue rare, che quindi è capace di interpretare i segnali che provengono dal mondo esterno in un approccio che comunque deve essere globale per l'intelligence, perché visto che le nuove minacce sono globali, l'intelligence deve acquisire sempre delle nuove competenze attraverso anche una serie di collaborazioni internazionali nell'ambito di un'alleanza per far fronte a queste minacce. Quindi se vogliamo l'intelligence fa parte integrante oramai della politica di sicurezza di uno Stato e lo spionaggio invece rimane sempre quell'attività un po' a margine perché portata avanti con metodi discutibili per acquisire notizie segrete che a volte possono anche essere utili all'intelligence, intendiamo, però i due concetti sono separati.
Da qualche parte, in questo stesso momento, qualcuno sta violando un confine, trasportando un prodotto illegale. Qualcun altro si sta facendo corrompere per consegnare la merce in tempo. E mentre magistrati e investigatori cercano di individuare dove si svolgerà il prossimo traffico, c'è qualcuno che si sta arricchendo. Nel territorio di illecito, il contrabbando non si ferma mai. E loro, i signori delle frontiere, stanno già ruotando il mappamondo in cerca del prossimo affare.
Illecito di Giampaolo Musumeci. Con la collaborazione di Antonio Talia e Giulia Cannizzaro. Regia Valeria Bernardi. Una coproduzione Radio 24 Audible. Tutte le puntate della serie sono disponibili in versione estesa solo su audible.it.